Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Il governo canadese risponde a Donald Trump. Oggi sono state varate le nuove tariffe sui beni statunitensi dopo l'annuncio dei dazi dalla Casa Bianca. Trump manda un messaggio al Canada, vuole ribattezzare il lago Ontario Lago America. Intanto il direttore della CIA è arrivato a sorpresa a Mosca, ancora nessuna motivazione sul viaggio, mentre il Cremlino ha bocciato la proposta ucraina di creare una zona franca nel Donbass. Il governo Meloni non sa come uscire dal caro carburanti e annuncia per domani un nuovo minimo taglio sulle accise. Le opposizioni attaccano, navigano a vista. Intanto la RAI studia uno spostamento di Ranucci in linea con la qualifica, ma la decisione slitta ancora, mentre cresce la polemica sulla sostituzione di RAI Scuola con il canale RAI Italiana. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il governo canadese ha annunciato le nuove tariffe sui beni statunitensi. È la risposta ai dazi imposti da Donald Trump. La guerra commerciale così si inasprisce. Il presidente statunitense vuole colpire la sovranità economica di Ottawa per poi indebolire anche quella politica. Oggi ha minacciato di modificare il nome del lago Ontario in Lago America, più che una provocazione, un messaggio. Sentiamo Michele Migone.
L'ha fatto con un golfo, quello del Messico, lo vuole fare ora con un lago. Quando Donald Trump vuole imporre la sua volontà ai paesi confinanti, cambia i nomi geografici. Il messaggio è chiaro, l'emisfero occidentale degli Stati Uniti. La logica imperiale è insita nella minaccia di ribattezzare il lago Ontario con il nome America e la sua ritorsione contro la ribellione di Mark Carney. Sabato scorso il primo ministro canadese ha abbandonato le trattative sui dazi. L'accordo che l'amministrazione USA voleva imporre colpiva la sovranità di Ottawa. Le ricostruzioni dicono che il segretario al commercio Lutnick voleva limitare la possibilità di autonomia del Canada nel fare accordi commerciali con altri paesi. Gli americani poi pretendevano che venissero di fatto cancellate le norme canadesi che promuovono film e programmi televisivi in lingua francese online. Il francese è la seconda lingua ufficiale del Canada. Queste richieste, insieme al mantenimento di dazi sulle auto e sull'acciaio, hanno fatto capire a Mark Carney, se mai ce ne fosse stato bisogno, a che gioco stesse giocando Donald Trump, ovvero il Canada doveva diventare una sorta di colonia economica degli Stati Uniti. Decidere di resistere non è stato facile per lui. I nuovi dazi imposti da Trump possono fare male al Canada. Secondo gli economisti, in alcuni settori i posti di lavoro a rischio sarebbero circa 100.000. Ma anche Ottawa può far male a Washington. Carney ha annunciato le controtariffe. A partire dall'8 settembre saranno imposte tariffe dal 15 al 50% su una serie di prodotti americani per un totale di 20 miliardi di dollari. Da alcuni giorni poi aleggia la possibilità che vengano applicati dazi sull'elettricità e il petrolio che i canadesi esportano oltre confine. Per il Wall Street Journal, quella iniziata da Trump è la guerra commerciale più scema di sempre. Le economie sono così integrate che gli Stati Uniti avranno grossi danni dalla politica della Casa Bianca.
Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato inaspettatamente a Mosca nel pomeriggio con un aereo militare statunitense, ma ancora non si conoscono gli eventuali dossier o messaggi per il Cremlino. Intanto Putin ha respinto il piano annunciato da Zelensky per la creazione di una zona economica libera nel Donbass, gestita da paesi terzi, e ribadisce il no alla presenza di truppe dei paesi NATO sul territorio ucraino. Continuano intanto sul campo gli attacchi aerei russi su Kiev, Dnipro e Kharkiv e le risposte ucraine con vittime nelle regioni confinanti. Mattia Guastafierro ha intervistato l'inviata a Kiev della stampa Anna Zafesova.
L'unica cosa che possiamo dire è che è qualcosa di straordinariamente importante, perché si tratta di un messaggio che il direttore della CIA ha dovuto portare di persona senza fidarsi nemmeno dei migliori canali diplomatici e di intelligence, quindi qualcosa di veramente molto importante. Il Wall Street Journal ha appena pubblicato un'indiscrezione alla quale dice che Ratcliffe sarebbe venuto a Mosca per avvertire Putin, metterlo in guardia contro le eventuali conseguenze di una nuova mobilitazione, quindi di una escalation nei confronti dell'Ucraina, e Altre fonti dicono che potrebbe essere un avvertimento rispetto a possibili attacchi ibridi o meno ibridi verso i paesi europei e anche i paesi baltici e la Polonia, ma anche altri paesi, appunto, anche rispetto agli incidenti, agli attentati, alle esplosioni che si sono verificate contro le fabbriche di produzione militare che lavoravano per l'Ucraina in Europa. Ricordo che era già successo in passato che in particolare nel 2022, che l'allora direttore della CIA Burns era venuto a Mosca, quindi già nel pieno della guerra, per mettere in guardia il Cremlino contro un'ulteriore escalation militare. Però questo ovviamente stiamo parlando sempre di ipotesi.
Donald Trump ha annunciato oggi che la Marina statunitense avrebbe rimosso o fatto brillare tutte le mine nelle acque internazionali dello Stretto di Hormuz e ha insistito sul controllo dello stretto da parte degli Stati Uniti. Gli iraniani hanno invece annunciato un accordo con l'Oman per la gestione di Hormuz, mentre avrebbero consegnato al capo di Stato maggiore dell'esercito del Pakistan in visita a Teheran le condizioni da proporre agli Stati Uniti per riprendere le trattative. Intanto la Cina e altri paesi hanno denunciato le sanzioni secondarie annunciate ieri dall'amministrazione statunitense contro l'Iran come illegali e contrarie agli interessi cinesi, sancendone di fatto il fallimento. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico esperto di Iran.
Teheran comunque da 50 anni, diciamo, è sotto sanzioni. Poi dal 2018, quando la prima amministrazione Trump reimpose le sanzioni, è sotto un livello molto forte di sanzioni a livello internazionale. I danni ulteriori che queste sanzioni possono fare a un sistema economico già fortemente sotto pressione sono relativi, per dire. Per dare un'idea di valori, per esempio a inizio anni 2000 l'interscambio fra Iran e Italia era sui 16 miliardi di dollari, mentre oggi siamo sotto il miliardo. Il valore è molto residuale, il ruolo della Cina sarà fondamentale. Se la Cina, come già fatto in passato e come dichiarato, di non ritenere legali queste ulteriori sanzioni, più la Cina utilizza società di comodo che negoziano, che commerciano esclusivamente con l'Iran. A oggi, per esempio, il 90% del petrolio iraniano viene comprato da Pechino tramite queste aziende e quindi non vengono colpite dalla minaccia delle sanzioni secondarie che invece, per esempio, colpirono numerose società italiane, che vennero multate. La storia delle sanzioni ci ha insegnato come in realtà le sanzioni difficilmente colpiscano i regimi, mentre vanno a impattare in maniera molto forte sulle popolazioni civili, in qualcosa che indirettamente lo stesso presidente Trump ha detto. La finalità ultima, diciamo, di queste sanzioni sembrerebbe essere di creare ulteriore scontento a livello popolare per cercare di dare uno scossone al sistema della Repubblica Islamica, costringerlo a negoziare oppure minarne la base.
In serata è stato annunciato lo scioglimento delle forze curde siriane. Il comandante delle forze democratiche siriane ha comunicato la decisione dal palazzo presidenziale di Damasco in base a un accordo preso con il presidente siriano al-Sharaa con l'obiettivo di riunificare il paese. La notizia arriva a quasi 3 mesi dallo stesso annuncio fatto dal PKK, il partito del Kurdistan turco, che a maggio aveva comunicato la fine della lotta armata durata decenni per proseguire sulla via diplomatica il raggiungimento di una patria curda. E passiamo all'Italia. Il governo prorogherà il taglio delle accise sui carburanti che scade domani. È quanto emerso da una riunione di governo con Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti. Il Consiglio dei Ministri è stato fissato per domani alle 18. I prezzi del carburante intanto continuano ad aumentare. Il governo oggi ha provato a rimandare all'Europa la responsabilità sulla tassa sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere dopo che Bruxelles aveva affermato che la tassazione è competenza dei singoli stati. Per le opposizioni manca un piano strutturale. Sentiamo Massimo Alberti.
Della questione carburanti il governo non sa più come uscire. Le continue pezze per tener buono l'elettorato che vive concretamente il problema drenano risorse che non si sa bene dove prendere, anche perché i continui provvedimenti tampone con tagli di accise progressivamente sempre più limitati sono stati inutili, via via riassorbiti dagli aumenti che sembrano non fermarsi. Quasi 2 miliardi e mezzo fin qui spesi, presi da tagli a pieghe di bilancio che, dati alla mano, hanno favorito le fasce più abbienti. Che il tema sia grosso lo si capisce dal fatto che si va davanti a colpi di vertici tra i leader dei partiti, che ora partoriranno l'ennesima proroga generalizzata, fin qui senza spiegare con che risorse. Qui dovrebbe seguire un diverso approccio, contributi mirati per fascia di reddito e categoria produttiva, anche qui con quali risorse non è dato sapere. La guerra all'Iran dell'amico Trump non si risolve, di piani a lungo periodo per ridurre la dipendenza dal petrolio non se ne parla, figuriamoci prendere i soldi dove ci sono. Sulla tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, che tra i paesi europei ha già visto qualche coraggioso, Forza Italia non ne vuol sapere. Tajani ha rispolverato l'immaginifico contributo concordato dato, e il governo questo coraggio non ce l'ha e non lo vuol trovare, in buona compagnia dell'Unione Europea con cui è iniziato il gioco dello scaricabarile, dove nessuno sembra voler davvero toccare gli interessi delle compagnie petrolifere che da anni lucrano sulle crisi internazionali.
E tra problemi interni alla Lega da sminuire e soliti annunci populisti da rilanciare, oggi Matteo Salvini è stato al meeting di Rimini. Sentiamo il servizio di Anna Bredice.
Una stretta di mano a Rimini, una passeggiata di qualche istante tra gli stand tra il presidente della Lombardia Fontana e Matteo Salvini. È mancata l'occasione per discutere del futuro della Lega. Una stretta di mano non basta per diradare tutte le incertezze sulla guida del partito che Salvini non riesce più a mantenere compatto dietro di sé. Mancano pochi giorni all'appuntamento di Pontida e Salvini si dice pronto ad una guida collegiale, non ad un passo di lato. Cosa voglia dire guida collegiale, formula che ha già utilizzato? Si dovrà capire meglio, ma di tempo non ce n'è, non solo per Pontida, ma soprattutto perché si apre una campagna elettorale molto difficile per la Lega, con una concorrenza a destra, quella di Vannacci, per il quale Salvini oggi ancora una volta ha chiuso le porte all'alleanza, e con Giorgia Meloni. E poi la scelta dei nomi per i candidati alle città che andranno al voto. Quanto riuscirà Salvini ad imporsi su Fratelli d'Italia? Questo si dovrà vedere. Su questo si misurerà la sua forza. Probabilmente non avrà più nei prossimi mesi il tema di scontro che è anche portatore di voti e consensi per lui, dello stop alle armi all'Ucraina, visto che Meloni pian piano sta facendo qualche passo indietro sul sostegno militare a Kiev, e quindi a Salvini resta il tema dell'Europa e di Bruxelles nemica. Oggi ha chiesto uno scostamento di bilancio di 20 miliardi, lo decidiamo noi, non dobbiamo chiedere il permesso, dice il capo della Lega, che vorrebbe utilizzare quei soldi per i cantieri. Il ponte non appare più tra i primi obiettivi, serve al vittimismo di Salvini contro i magistrati che vorrebbero indagarlo, un Salvini contro Bruxelles e anche contro le grandi banche a cui vorrebbe chiedere contributi per investimenti su scuole, famiglie ed energie, forse già una nuova versione da campagna elettorale per mantenere la guida del partito e delle regioni del nord. Linea allo studio.
Tu sposti Siegfried Ranucci perché non ti è consono e lo metti a insegnare per formare altri 100 Siegfried Ranucci. Così ha ironizzato in serata il conduttore di Report dopo le indiscrezioni di oggi che parlavano di un suo spostamento alla guida della scuola di formazione Rai di Perugia, al TG3 o a Rai News. La decisione di rimuovere Ranucci dalla conduzione di Report sarebbe già stata presa e oggi si sono riuniti senza esito l'amministratore delegato Rai Paolo Rossi e il capo del personale con il responsabile degli affari legali. L'obiettivo sarebbe quello di trovare uno spostamento in linea con la qualifica del giornalista, evitando cause di lavoro. Intanto cresce la polemica sulla chiusura di Rai Scuola, canale pubblico di nicchia di programmi di divulgazione scientifica. Dal 1 ottobre sarà sostituito dal canale Italiana. L'obiettivo, annunciato quasi in sordina tempo fa, è raccontare l'Italia reale nelle sue dimensioni territoriali, culturali e produttive, sviluppando una narrazione identitaria e allo stesso tempo moderna. Nella pratica sostituirà Rai Scuola con repliche di programmi di gastronomia. Una petizione su change.org aperta 2 giorni fa ha già raccolto oltre 45.000 firme per scongiurare la chiusura. Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione parlamentare e il Movimento 5 Stelle ha accusato la maggioranza di voler occupare ulteriormente il servizio pubblico. Sentiamo Silvia Bencinelli, giornalista scientifica e autrice di programmi per la RAI.
Erano un paio d'anni che andavamo avanti a repliche, e come l'ammazzi un canale televisivo non facendo niente di nuovo? Certo. Quindi i nostri ascolti effettivamente sono molto bassi, ma due argomenti. Il primo è che Rai Scuola ha una missione, la TV pubblica non deve mica produrre soltanto cose economicamente interessanti e vantaggiose, non ci siamo mica solo per fare i soldi, cioè la BBC ce l'ha anche nel suo statuto. E la seconda considerazione è che i programmi prodotti da Rai Scuola sono programmi di scienza, venivano messi in onda su Rai Scuola in prima battuta, poi andavano in replica su Rai 2, su Rai 3, poi restano e resteranno, questo è vero, su Rai Play. Tanti docenti in questi anni, e io ne ho la testimonianza continua, hanno utilizzato i contenuti, che ne so, da mostrare in classe eccetera, e questo non rientra tra gli ascolti della televisione ordinaria. Ma insomma, se hai una struttura produttiva che con quattro soldi ti va a intervistare gli scienziati italiani, tu stai dando voce alla ricerca e alla scienza italiana. A me fa un po' un effetto restringimento degli orizzonti. Io non voglio fare inferenze che non mi spettano, però ecco, c'era un canale che proponeva ogni sera delle cose di scienza, e domani avremo un canale che proporrà ogni sera delle cose di gastronomia. Per me vedere due volte un programma di fisica, alla seconda ho capito cos'è un bosone, capire cos'è una salsiccia lo trovo meno arricchente sotto il profilo culturale, ecco.
E siamo in chiusura. È morta a 80 anni Dolly Parton. La notizia della scomparsa della regina del country a Nashville è stata data dalla famiglia. Nell'ultimo anno Parton, famosa per successi come 9 to 5 e Jolene, aveva cancellato diversi concerti e apparizioni pubbliche per ragioni di salute. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.